Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. In questa trasmissione naturalmente continuerò il discorso iniziato la volta scorsa e che continuerò per molte molte trasmissioni serali a proposito del Crogiolo dello Stregone. Prima però di continuare la trasmissione che ho lasciato, vi ricordo che il 13 novembre alle ore 20:30 qui nella sede di Radio Gamma 5 terremo il dibattito su Il Crogiolo dello Stregone relativo all'arte dell'agguato. L'arte dell'agguato, che sarà la prima parte dell'arte e tratterà gli elementi propri dell'arte dell'agguato. La seconda parte dell'arte dell'agguato invece sarà tenuta il 18 dicembre alle 20:30 sempre qui a Radio Gamma 5. E il dibattito è un po' corposetto, diciamo, è un po' abbastanza complesso e lungo, comunque cercherò di tagliare il più possibile e di essere il più chiaro possibile nell'esposizione. Vi ricordo sempre come avvengono i nostri dibattiti, io ho una traccia scritta e in qualunque momento le persone possono fermarmi e dialogare, fare domande, fare affermazioni, fare quello che vogliono, perché la traccia scritta mi permette di riprendere il discorso in ogni momento dove l'ho lasciato e nello stesso tempo si può divagare come si vuole coi discorsi per qualunque cosa. Vi ricordo sempre che i dibattiti del Crogiolo dello Stregone vengono registrati e vengono messi su CD, sempre grazie al nostro amico Franco. Per cui l'appuntamento è il 13 novembre alle ore 20:30 qui a Radio Gamma 5 in sala dibattiti. Bene. Detto questo, allora riprendiamo il discorso dove l'avevamo lasciato, dove eravamo arrivati. Eravamo arrivati a parlare del Crogiolo dello Stregone, la prima parte, che riguarda al mondo dell'essere natura. Cioè lo scopo dei primi 10 dibattiti, i primi 10 elementi del Crogiolo dello Stregone è quello di riportare l'uomo alla natura, cioè di riportare l'individuo all'interno del soggetto natura. Il soggetto natura che ha permesso all'uomo di esistere, di evolversi, di trasformarsi nel corso di milioni di anni, noi dobbiamo fare il percorso inverso, cioè come la ragione ci ha portato a staccarci dalla natura, dobbiamo prendere gli strumenti per ritornare nella natura. Nella trasmissione dell'altra volta abbiamo parlato della sospensione del dialogo interno, della meditazione, della contemplazione, le correnti vegetative, no? Abbiamo parlato delle determinazioni della volontà. E sono i primi elementi che trattiamo nel Crogiolo dello Stregone. Bene, andiamo avanti con gli strumenti che ci mancano ancora per tornare nell'essere natura. Per esempio, una delle cose che noi dobbiamo praticare e che è stato oggetto di un dibattito è ascoltare il mondo attorno a noi. L'individuo impara a riconoscere l'azione nel mondo nei suoi confronti. Ascoltare il mondo attorno a noi è un elemento fondamentale del Crogiolo dello Stregone. Non si può trattare stregoneria senza imparare ad ascoltare ciò che ci arriva dal mondo. Proviamo a vederci alcune notizie di giornale, alcune notizie di fonte giornalistica che ci parlino dell'importanza del mondo attorno a noi. Io qui ho: i bimbi non sono da addomesticare. I bambini non sono animali che vanno addomesticati, ma per riuscire a capire che i bambini non sono animali da addomesticare è necessario che noi sappiamo osservare il mondo che ci sta attorno. La magia del cervello incantato era il titolo dell'intervento ed in effetti il professore ha parlato proprio della particolare capacità dei bambini di non essere prigionieri di schemi e pensieri, ma di vivere nell'eterno presente in cui tutto è possibile. Una capacità che evidentemente si scontra con la nostra cultura dello standard, del profitto e del nozionismo, ma dalla quale invece ci sarebbe molto da imparare. Morelli ha criticato duramente la scuola moderna e le stupidaggini che insegna, oltre all'atteggiamento delle maggioranze dei genitori che, secondo lui, vorrebbe addomesticare i figli a propria immagine. Se questo non avviene, non esitano a somministrare loro psicofarmaci, come succede in America, per cui bambini ipervigili e disattenti. Cioè, se noi non siamo in grado di guardare il mondo attorno a noi, non siamo in grado di guardare i nostri stessi figli. E in effetti questo articolo di cui io vi ho letto è del il Gazzettino del 12 settembre del 2003, ma ne abbiamo altri articoli, per esempio La Repubblica del 28 febbraio del 2004, dice: attenti al disagio dei bimbi, cambiare il futuro si può. E esistono tutta una serie di sindromi, dalla gelosia, dalla sindrome di Linus, dalla bipolarità, dei disturbi sessuali, dei disturbi di depressione, dei disturbi del rifiuto del cibo. Cioè, noi dobbiamo essere attenti a ciò che ci sta attorno, a ciò che fanno i nostri figli. E dice anche un altro articolo della Repubblica del 19 febbraio del 2004: studiate la mente dei vostri figli, dal neonato al bambino, all'adolescente, ecco le tappe di trasformazione e di sviluppo. Ma il mondo attorno a noi è anche il mondo delle piante, e riuscire a capire che anche le piante soffrono e attraverso i profumi e gli odori lanciano degli SOS è fondamentale, perché il mondo che ci sta attorno è vivente. E dice un altro articolo ancora, dell'11 marzo del 2004, La Repubblica: dalle formiche la ricetta anti-ingorgo, così gli scienziati progettano anche nuove reti informatiche. Ma noi non dobbiamo lasciare agli scienziati il diritto di guardare solo loro il mondo che ci sta attorno, dobbiamo guardarlo anche noi, dobbiamo essere attenti e vigili a questo mondo. Tanto per essere chiaro, scacchi, poesie e perfino sesso soprattutto, così si può allenare la memoria. Cioè, anche il vivere il mondo, il partecipare alle emozioni del mondo, è chiaramente è un'attenzione al mondo, è un'attenzione attraverso la quale noi manifestiamo noi stessi. Oppure ancora, caccia il segreto dell'obesità, le cellule del grasso si difendono così. Dalla Repubblica del 13 settembre del 2004, la cellula del grasso, come tutte le nostre cellule, sono dei soggetti intelligenti, e noi dobbiamo essere in grado di ascoltare i segnali che ci arrivano dai soggetti intelligenti che stanno dentro di noi. E l'attenzione del mondo non è soltanto l'attenzione del mondo esterno, ma è anche l'attenzione del mondo che abbiamo dentro di noi. Allora, come si può non ritornare alla natura? Cioè, come si può tornare alla natura se noi non sappiamo osservare il mondo che ci sta attorno? Noi non siamo attenti a ciò che è il mondo, per cui ai nostri figli, al mondo delle piante, al mondo degli animali o al mondo delle stesse cellule che compongono il nostro corpo. È chiaro che questa osservazione, questa attenzione che noi manifestiamo e ci porta ad incontrare il mondo, ci porta ad incontrare l'universo. Ma se io incontro l'universo, incontro il bambino e i suoi processi di trasformazione, incontro le piante e i suoi processi di comunicazione, incontro gli animali e il loro dialogo che fanno nei miei confronti, se io incontro le stesse cellule del mio cervello, le stesse cellule del mio corpo, le mie stesse cellule dell'obesità, tanto per essere un livello estremo, e incontro la loro intelligenza, la loro strategia di esistenza, capite che allora come io mi pongo davanti alla vita non è più come fossi il monoteista, il cristiano che dice: io sono creato di immagine e somiglianza del Dio padrone, io esisto, io sono padrone delle cose. No, io sono quello che compartecipa la vita delle cose, compartecipa la vita dei miei figli o dei figli in generale, compartecipa la vita delle mie stesse cellule, compartecipa la vita del mondo vegetale. Ed ecco allora che in stregoneria l'elemento fondamentale di ascoltare il mondo attorno a noi è un oggetto di dibattito. Allora passiamo dal settimo all'ottavo elemento e parliamo del palpare il mondo attorno a noi. L'ottavo dibattito per tornare alla natura è palpare il mondo attorno a noi. L'individuo agisce nel mondo seguendo le tensioni che da dentro di sé tendono ad emergere, creano la necessità dell'azione e fondono la propria energia col mondo in cui vive. L'individuo impara a soggettivare l'oggettività. L'individuo impara ad usare le proprie mani. Ma cosa sono le mani per un individuo? Sono la capacità dell'individuo di manipolare la materia, sono la capacità dell'individuo di manipolare ciò che esiste, sono la capacità dell'individuo di toccare la pelle, di palpare, di sentire, di trasformare. E allora ecco un articolo dell'Espresso del 5 agosto del 2004 che ci dice: toccare è come vedere, studi sul cervello. Per il nostro cervello non c'è nessuna differenza fra vista e tatto. Ad affermarlo è un gruppo di ricercatori italiani e americani in un articolo pubblicato sulla rivista americana The Proceeding of the National Academy of Science. Qualcuno lo leggerebbe meglio di me. Dai loro studi è emerso che quando guardiamo un oggetto oppure lo riconosciamo attraverso il tatto senza vederlo, si attiva la stessa area della corteccia cerebrale. Per scoprirlo, i ricercatori hanno utilizzato la risonanza magnetica funzionale. Vi ricordo che la risonanza magnetica funzionale è il nuovo strumento con cui si verifica la funzionalità cerebrale in base alle azioni, una tecnica che permette di visualizzare i processi biochimici del cervello in maniera non invasiva. Sapevamo già da tempo che la zona studiata è responsabile dell'elaborazione delle informazioni visive, spiega Pietro Pietrini del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Pisa, a capo del team italiano di ricerca. Si tratta della corteccia visiva associativa, sta sulla fronte del lobo temporale del cervello. In pratica ci permette di riconoscere il mondo che ci circonda. Quello che non ci aspettavamo invece era di osservare che questa stessa zona entra in funzione anche quando il cervello riceve informazioni via tattile. Di più, circa 3 anni fa, il gruppo di ricerca aveva scoperto che per ogni categoria di oggetti che vediamo, nel nostro cervello si produce una risposta specifica. Un bicchiere, per esempio, attiva una risposta diversa da un libro, un principio che gli studiosi hanno riscontrato anche in questa nuova ricerca. Quando un cieco dalla nascita tocca un oggetto, le risposte neuronali che si attivano sono molto simili a quelle sollecitate in un individuo che sta vedendo lo stesso oggetto. I nuovi risultati dimostrano che la vista non è un requisito fondamentale per il funzionamento della corteccia visiva. Conclude Pietrini, lo studio potrà avere importanti applicazioni nello sviluppo di nuove strategie di insegnamento e riabilitazione dei pazienti che soffrono di cecità. Ma in realtà, se voi ci pensate attentamente, quando nostro nonno stava nel brodo primordiale, non è che non aveva la percezione del mondo che gli stava attorno. La vista è arrivata dopo milioni e milioni di anni. Pertanto la sua capacità intellettiva non era data dalla visione degli oggetti, ma era data da altre qualità di sensibilità che aveva nei confronti del mondo. Per cui il fatto che noi oggi concentriamo i nostri sensi essenzialmente sulla vista, la vista non ha fatto altro che sovrapporsi ad altre strutture di percezione del mondo che noi avevamo. Però, se questo è funzionale, non è che la situazione tattile per noi conti di meno, proprio perché l'essere umano ha le mani e con le mani trasforma il mondo. Palpare il mondo e la sensibilità della pelle e il tipo di sensualità e tutto il resto è fondamentale per lo sviluppo dell'essere umano. Per cui io non posso negare l'uso delle mani. Se io nego l'uso delle mani, non rientro nella natura. Per cui le mani, la percezione attraverso la pelle, sono fondamentali per una persona. Lo sto dicendo anche per un'altra persona che mi sta davanti. Andiamo avanti ancora. Palpare il mondo fu l'oggetto di un altro dibattito che tenemmo. Nono dibattito, chiamare le cose col loro vero nome. Bene, chiamare le cose col loro vero nome, l'individuo costruisce le sue strategie impedendo all'illusione di trasformarlo in cibo di consapevolezza che giunge alla bocca dell'aquila. Cioè gli impedisce di alimentare il divenire di Era, distruggendo l'occasione di eternità che la sua vita gli ha offerto. Allora, proviamo un attimino a spiegare questo concetto. Noi siamo figli dell'essere natura, no? Ci siamo evoluti all'interno dell'essere natura. Ma perché ci siamo evoluti all'interno dell'essere natura, di questo complesso? Perché all'essere natura interessa avere un corpo, avere una struttura e avere una coscienza gigantesca. Per cui noi siamo divenuti all'interno dell'essere natura perché all'essere natura andava bene questo, che noi divenissimo e noi ci costruissimo. L'essere natura cosa ci dà a noi? Ci dà l'opportunità della nostra vita. Cioè, dice, tu hai avuto un'opportunità di esistere, però il fatto che tu esista, o tu voglia diventare un Dio, o tu non voglia diventare un Dio, voglia distruggere te stesso, a me essere natura non me ne frega assolutamente niente. Perché? Perché io come essere natura mi cibo di consapevolezza, mi cibo delle tue cellule, mi cibo della tua esperienza, mi cibo del tuo affrontare il mondo, mi cibo di quello che tu hai dentro. Però io cresco della tua attività, del tuo esistere, dice la natura. Però nel tuo esistere tu hai un'occasione. E io, dice l'essere natura, vivo, esisto, mi trasformo comunque. Tu però, come essere della natura, come uomo, come lupo, come sciacallo, come cane, come uccello, come albero, hai una possibilità. Puoi trasformarti in un Dio. Questo è il patto che Zeus ha stabilito con i suoi figli. La natura, i figli della natura, i figli delle specie, sono dei percorsi di conoscenza attraverso i quali la natura costruisce se stessa. Però nello stesso tempo Zeus e la natura lasciano ad ogni singolo essere la possibilità di eternità, cioè la possibilità di trasformarsi in un Dio. Però devono conquistarselo, cioè questa occasione non va dispersa, non va buttata via. Per riuscire ad avere questa occasione nelle mani significa non ingannarci, cioè non possiamo credere di essere diversi da ciò che siamo. E questo è il chiamare le cose col loro vero nome. È inutile che io mi metta a pregare nel deserto mentre sto morendo di sete per un po' d'ombra, il Dio che mi dia un po' d'ombra, perché sicuramente l'avvoltoio ringrazierà il suo Dio per il cibo che ha ricevuto. Cioè, non cerchiamo di ingannarci o di farci fessi, perché ingannarci e farsi fessi significa negare la nostra capacità di affrontare la nostra esistenza. Per cui è inutile che noi crediamo in una provvidenza quando non siamo in grado di affrontare le condizioni quotidiane della nostra esistenza. E soltanto chiamando le cose col loro vero nome, o sforzandoci di chiamare le cose col loro vero nome, perché chiaramente non abbiamo la conoscenza assoluta delle cose, ma neanche ingannarci gratuitamente, se mi permettete. Per cui chiamare le cose col loro vero nome è il primo passo per rientrare fra gli esseri della natura. E concludiamo il ciclo dei 10 dibattiti proprio attraverso l'ultimo elemento per tornare nella natura, ed è l'elemento per eccellenza, l'elemento che riassume tutti gli altri. Ed è l'arte dell'agguato. L'arte dell'agguato è quell'arte che ci permette di affrontare le cose all'interno delle quali viviamo, ci permette di vivere per sfida, di affrontare con passione, con determinazione, con intelligenza, con nous, con intento, le questioni della nostra vita e di affrontarle al punto tale da riuscire a manifestare tutto ciò che noi siamo. E fra gli dèi, l'arte dell'agguato non è altro che Atena, Atena che sorge dalla testa di Zeus dopo che Zeus ha fagocitato Meti. Meti è l'intelligenza progettuale. Zeus può scegliere in quel momento. Può scegliere di essere un titano come gli altri, come chiunque lo ha preceduto, oppure può scegliere di diventare un titano che progetta la vita e l'esistenza. Per farlo, Zeus fagocita Meti, fagocita l'intelligenza progettuale. Ebbene, in quel momento che Zeus fagocita l'intelligenza progettuale, dalla sua testa esce Atena. Ed esce Atena armata di tutto punto, armata di giavellotto, e cosa fa Atena appena sorge la testa di Zeus? Punta il giavellotto alla gola di Zeus stesso. Cioè Atena rivendica davanti allo stesso Zeus il proprio diritto all'esistenza. Solo quando Zeus accetta il diritto all'esistenza di Atena, Atena si disarma e Atena si cala su tutti i figli di Zeus. Atena si cala in tutti gli esseri della natura, e tutti gli esseri della natura, per vivere, devono mettere in atto le loro strategie di esistenza. Non è importante se sia quella del mammifero che protegge il suo piccolo all'infinito, o se è quella dello storione che fa milioni di uova perché qualcuna riesca a schiudersi, ma sono le strategie di Atena che vengono calate da Zeus per i figli di Era. Ed Era è incazzata nera davanti a tutto questo. Perché? Perché se i suoi figli riescono a trasformarsi in dei, lei ha un minor contributo di consapevolezza. E allora Era si garantisce la possibilità di impedire che tutto diventa nero o tutto diventa bianco, cioè o tutto si disfaccia, si impotridisca, o che tutto diventa Dio, o che tutti si trasformano in dei, anche lei partorisce un altro Dio, e partorisce Efesto. Partorisce il fuoco della distruzione, che però non è il fuoco della distruzione assoluta, perché Efesto è anche un dio creatore, è un dio costruttore. Allora Efesto riesce a fare piazza pulita di tutto il marciume che può esserci, che si può sviluppare in Era, o può fare piazza pulita di tutti gli esseri che si trasformano in dei. Ed ecco che Efesto e Atena sono le due strategie che vengono messe in atto da un lato a Zeus, da Zeus, e dall'altro lato da Era, da Giunone, dall'essere natura, come coscienza e come consapevolezza. Per cui l'arte dell'agguato è la manifestazione di Atena. Atena la costruttrice, Atena l'artigiano, quello che per costruire un oggetto deve pensarlo, deve organizzarsi, deve disegnarlo, deve progettarlo e deve portarlo a compimento. È un altro modo per partecipare all'agguato, che non è solo l'agguato di caccia, ma è l'agguato che costruisce gli oggetti nell'esistenza. E con questo dibattito, col dibattito dell'arte dell'agguato, noi concludiamo il nostro ritorno nell'essere natura. Gli elementi di cui vi ho parlato sono altrettanti dei. Chiamare le determinazioni e la volontà sono noi stessi come dei, e noi stessi come esseri dei che manifestano il loro essere dei nella vita. La sospensione del dialogo interno è un manifestare una divinità. La meditazione, la contemplazione, le correnti vegetative sono altrettante manifestazioni di divinità. Ascoltare il mondo attorno a noi è un atto della divinità. Palpare il mondo è un atto della divinità. Chiamare le cose col loro vero nome è un atto di divinità. E alla fine l'arte dell'agguato è la summa di tutte le divinità di cui noi siamo. Concluso il nostro ritorno nell'essere della natura, dobbiamo però prendere atto di ciò che noi siamo. Noi siamo individui sociali. Noi non nasciamo più nella savana, non nasciamo più nella natura, nasciamo come esseri sociali. E come esseri sociali veniamo educati, e come esseri sociali affrontiamo la vita, e da esseri sociali dobbiamo tornare nella natura. Il problema è come affrontiamo la società, come affrontiamo il nostro essere sociali. Ed è, vado avanti, perché affrontare dal punto di vista di stregoneria il mondo sociale umano? Quando siamo nella pancia di nostra madre, noi percepiamo le sue tensioni, le sue aspettative, il suo piacere, le tensioni delle sue strategie di esistenza, la sua volontà di esistenza. Non conosciamo le ragioni o le motivazioni per cui noi, come feti, giungiamo alla qualità dei fenomeni. Quei fenomeni che ci giungono, noi li fagocitiamo e formano la base fondamentale del patrimonio emozionale col quale ci presentiamo la morte del feto scusate, e la nascita del corpo fisico. Solo che quell'ansia che percepivamo da nostra madre mentre eravamo nella sua pancia non era data dalla paura dell'arrivo di una tempesta o dall'azione di una belva nella savana, ma era il frutto dell'azione di quel figlio di puttana del capufficio col quale nostra madre si era scannata e dal quale era stata minacciata. In pratica, la nostra struttura emozionale viene predisposta ad una serie di fenomeni che noi percepiamo ancora prima di nascere, poi nascendo si accentuano solo che vengono anche identificati, e che provengono dal sistema sociale, un sistema sociale il cui scopo è far aderire a se stesso ogni nuovo nato, inducendolo ad una funzione al suo interno. Il sistema sociale impone dei legamenti al nuovo nato di natura emozionale, prima, e di ordine sociale e giuridico poi, il cui scopo è quello di impedire al nuovo nato di manifestare la propria volontà d'esistenza per aderire alle ragioni d'esistenza da esso stesso elencate e tradizionalmente imposte. Chi segue un sentiero di stregoneria deve sciogliere questi legamenti, deve scrollarsi di dosso queste imposizioni e deve farlo in modo tale che il sistema sociale in cui vive non si senta alterato dalla sua azione. Se i 10 elementi che abbiamo elencato per ritornare nell'essere natura hanno carattere offensivo, in quanto agiscono sulla struttura della nostra ragione modificandone l'espressione affinché sia utile alla nostra volontà d'esistenza, i 5 elementi che inseriamo attraverso i quali affrontare il sistema sociale hanno lo scopo preminente difensivo. Si tratta di sottrarre la nostra attenzione ad un coinvolgimento di interessi o soggetti esterni a noi, cioè esterni alla nostra volontà di esistenza. Con i 5 elementi con cui affrontiamo il sistema sociale, noi ci assumiamo la responsabilità della nostra vita, viviamo per noi stessi, ed è proprio perché viviamo per noi stessi che contribuiamo ad arricchire il sistema sociale in cui viviamo. E questo diventa